Tucidide di Atene. Oggi ci occupiamo dell'altro grande colosso insieme a Erodoto, della storiografia del V secolo a.C., fonte primaria per la conoscenza degli avvenimenti successivi alla presa di Sesto del 479-478 a.C., presa di Sesto che, come sappiamo, è l'ultimo evento narrato da Erodoto nelle sue storie. Ecco, Tucidide fu soldato e politico. Fu stratego nel settore tracico nel nord dell'Egeo nel 424 a.C. Riuscì a difendere Ione, ma non Anfipoli, che nella circostanza venne occupata dal generale spartano Brasida. Siamo nella fase archidamica della guerra del Peloponneso, vale a dire nei primi 10 anni della guerra ventisettennale che divise Sparta e Atene, le rispettive egemonie. La Lega del Peloponneso da una parte e la Lega Eleatica dall'altra, tra il 431 e il 404 a.C. Dopo l'occupazione di Anfipoli ed opera di Brasida, appunto nel 424, Tucidide fu esiliato per 20 anni e fu proprio questo evento traumatico che permise a Tucidide di avvicinare tutti e due i campi, non soltanto quello ateniese ma anche quello spartano, per raccogliere informazioni fondamentali alla stesura della sua opera, stesura che nel mentre era già stata avviata. Poiché per consuetudine, a quanto sembra, non si poteva essere strateghi prima dei 30 anni, e Tucidide fu appunto stratego nel 424, si suole collocare la nascita di Tucidide nel 454 a.C., ma questo non è più di un terminus ante quem. Quanto alla morte, sembra che Tucidide sia vissuto fino ai primi anni del IV secolo a.C., gli anni della doppia egemonia di Sparta sulla terra e sul mare, gli anni di Lisandro, seguiti alla caduta di Atene nel 404. Infatti Atene uscì sconfitta dalla guerra del Peloponneso. Tucidide scrisse un'opera di storia, nota come Le Storie o Guerra del Peloponneso. Ne fatti una monografia politico-militare in 8 libri dedicati alla guerra del 431 a.C., una monografia contenente però anche informazioni relative agli anni precedenti al 431, soprattutto nei libri primo e sesto. Tra le intenzioni di Tucidide vi era quella di arrivare fino al 404, all'anno cioè della caduta di Atene, come Tucidide stesso dichiara in Quinto 26. Ma l'opera si interrompe bruscamente con l'illustrazione dei fatti del 411 a.C. nell'ottavo libro. Come nel caso di Erodoto, non c'è forse modo migliore per fare conoscenza con uno storico e la sua narrazione del leggere quanto Tucidide stesso dichiara. Lo faremo esaminando alcuni passaggi dal suo libro primo, nella traduzione di Luciano Canfora, una traduzione non impeccabile, devo dire, ma comunque utile, quantomeno per un primo confronto. Con questo autore vedremo piuttosto difficile, molto denso. Tucidide, libro primo, capitolo primo, paragrafo 1. Tucidide ateniese ha narrato la guerra tra i Peloponnesiaci e gli Ateniesi. Si mise all'opera subito, ai primi sintomi, immaginando che sarebbe stata grande e la più memorabile rispetto a tutte le precedenti. Lo arguiva dal fatto che entrambi affrontavano la guerra mentre erano al culmine delle loro forze in ogni settore dell'apparato bellico, e dalla constatazione che il resto del mondo greco si schierava o con gli uni o con gli altri, chi subito e chi nelle intenzioni. Tucidide ateniese, il sigillo, il modo degli antichi di autenticare il fatto che l'opera che si sta leggendo è opera propria e non di altri. E subito dopo l'indicazione dell'oggetto. Una guerra. Più precisamente, come combatterono gli uni contro gli altri, dice letteralmente il testo greco «osse polemesan prosallelus». I contendenti di questa guerra, vedete, sono ateniesi e peloponnesiaci, giusto i due fronti che abbiamo visto contrapporsi l'uno all'altro nella circostanza del dibattito di Samo all'indomani della battaglia di Capomicale, in Erodoto 906, Abbiamo già riflettuto su quanto la distinzione tra ateniesi e peloponnesiaci nel testo erodoteo non fosse casuale. Non dobbiamo infatti dimenticare che Erodoto, per quanto più anziano di Tucidide, scrive nel tempo di Tucidide, dunque nel tempo dell'opposizione peloponnesiaci-ateniesi. Tucidide ci fa capire che all'origine della stesura della sua opera c'è un'intuizione, quell'intuizione che soltanto un uomo di milizia e addestrato alla politica come lui potrebbe avere. Egli avrebbe cominciato subito, eutsius, quasi con urgenza, vedete. Avrebbe cominciato subito a raccogliere informazioni. Nella certezza che tale guerra, la guerra del 431, si intende, sarebbe stata grande. Anzi, la più memorabile, letteralmente la più degna di menzione, Axiologotaton, più degna ancora di tutte le guerre precedenti. E come vedete, Tucidide sostanzia la sua dichiarazione con due considerazioni. In primo luogo, peloponnesiaci e ateniesi non sarebbero mai stati così potenti in tutta la loro storia, come invece erano nel 431. E in secondo luogo, c'è una specie di movimento in divenire che riguarda tutte le città greche e che porta alla divisione della Grecia stessa. C'è chi si è già schierato nel 431 per gli ateniesi o per i peloponnesiaci e chi si schiererà o per gli uni o per gli altri nel corso della stessa guerra. La Grecia divisa in due, la Grecia che potete vedere nella mappa allegata in PDF. Nella prospettiva di Tucidide è chiaro, la guerra del 431, la guerra del Peloponneso, è la guerra del mondo greco per eccellenza. Essa coinvolge e divide tutta la Grecia. E in confronto ad essa tutto il passato, anche le guerre persiane narrate da Erodoto, ecco, tutto il passato è insignificante. La considerazione della grandezza assoluta della guerra implica in Tucidide un giudizio di tipo comparativo. Tutto il passato è raffrontato al presente della guerra e rispetto a questa è fenomeno ridotto e meno significativo. E vedete, Tucidide insiste sempre, quasi a martello, sul motivo della grandezza dell'evento. Dice infatti nel seguito, e siamo al paragrafo 2, fu il più grande sconvolgimento prodottosi nel mondo greco, in certa misura in quello non greco, insomma per la gran parte dell'umanità. Megiste kinesis. Kinesis graute megiste, dichiara Tucidide. Il più grande sommovimento sconvolgimento, certo in riferimento alla Grecia che si spezza in due fronti, ma anche alla trasformazione dolorosa, alla tragedia che questo processo di divisione sottende e che la guerra in sé rappresenta. E se questa guerra coinvolge fondamentalmente il mondo greco, ecco che Tucidide ne ribadisce il valore universale, facendo riferimento all'umanità intera. Forse una dichiarazione eccessiva. Come qualcuno non ha mancato di notare, i persiani ad esempio furono coinvolti nelle vicende della guerra con le sovvenzioni a Sparta nel 412 a.C. e seguenti, quindi in una fase soltanto avanzata della guerra ventisettennale. In realtà l'oggetto di Tucidide non è ampio come quello di Erodoto, assistiamo con Tucidide anzi a una specie di limitazione dell'oggetto dell'inchiesta storica, non si tratta di imprese ed opere grandi e memorabili di Greci e barbari, per citare Erodoto, ma appunto di una guerra tra ateniesi e peloponnesiaci. Non c'è in Tucidide il respiro geografico-etnografico così ampio che era in Erodoto. Ma questo non significa, almeno nella prospettiva di Tucidide autore, una diminuzione dell'importanza dell'oggetto, anzi, per Tucidide non esiste comunque oggetto più importante, più esemplare delle sofferenze umane tutte. Più grande della guerra del Peloponneso. Ora, Tucidide non si limita a dichiarare la grandezza assoluta della guerra del Peloponneso. vuole anche dimostrare, con l'ausilio di argomenti, che essa effettivamente fu la più grande. Leggiamo al paragrafo 3, sempre del capitolo 1. Giacché gli avvenimenti precedenti e quelli ancora più antichi era impossibile trovarli per il gran tempo trascorso. E qui vi chiederei di ignorare le virgolette per trovarli. Però, in base agli indizi che stimo credibili, spingendomi il più possibile indietro nel tempo, non li ritengo grandi né per quel che riguarda le guerre né per il resto. Ecco, nascono così le pagine della cosiddetta archeologia, dal capitolo 2 al capitolo 19, sorta di ricostruzione storica molto sintetica delle vicende dell'umanità, dalle origini, partendo da un tempo remotissimo in cui la Grecia non era ancora chiamata tale ed era attraversata da folli di individui senza nome alla ricerca di aree fertili, al V secolo a.C., alla vigilia della guerra del 431, della guerra del Peloponneso. Che cos'è l'archeologia? L'archeologia è la dimostrazione, in primo luogo, del fatto che tutte le guerre prima del 431 furono di grandezza inferiore alla guerra del Peloponneso. E in secondo luogo è la dimostrazione del fatto che prima del 431 non sussistevano le condizioni materiali perché venisse in essere una guerra di portata almeno uguale a quella del Peloponneso. Così, facendo ampio utilizzo di segni, di indizi e di prove, segni talora desunti dalla letteratura antica, ad esempio Omero, talora invece da un'osservazione che potremmo definire effettivamente archeologica, anche se in forma embrionale, Tucidide dimostra, quasi si trovasse innanzi alla giuria di un tribunale giudiziario, la bontà della propria tesi. La tesi cioè della superiore grandezza della guerra contemporanea, della guerra del Peloponneso. Queste pagine dell'archeologia sono molto importanti, vedete. Non abbiamo purtroppo tempo di soffermarci su di esse, ma qualcosa è doveroso dire. Tucidide, di fatto, nell'archeologia ci mostra come una storia del passato non esista e non possa esistere se non attraverso una ricostruzione indiziaria. E al tempo stesso ci insegna come la ricostruzione ottenuta sia necessariamente in difetto di dettagli. Come Tucidide stesso dichiara in premessa, in primo 1.3, è impossibile vedere con chiarezza il passato, eh? È impossibile il saphesco pein, vedere con chiarezza. Vale a dire, è possibile vederlo soltanto rinunciando al dettaglio. Un po' come l'oggetto distante nello spazio non è perfettamente visibile in ragione proprio della distanza, così è per gli eventi nel tempo. Quanto più gli eventi sono distanti nel tempo, tanto meno sono visibili nei loro dettagli. Vale la pena, prima di congedarci dall'archeologia, di leggerne la parte conclusiva. Dalla fine del paragrafo 1 del capitolo 18 al capitolo 19. Qui Tucidide ci affida una specie di breviario, come adesso vedremo, di quasi un secolo di vicende di storia greca, dal 510 a.C. al 431, una sintesi formidabile. Leggiamo. Ribadisco, siamo alla fine del paragrafo 1 del capitolo 18. Dunque, appunto, non molti anni dopo la cacciata dei tiranni dalla Grecia, e qui Tucidide ha in mente soprattutto la cacciata di Ippia, figlio di Pisistrato, da Atene nel 510 a.C., dunque la fine della tirannide pisistratica, avvenuta non per merito degli Atenisi soltanto, ma anche per merito di Sparta e del re Agia de Cleomene I. Avvenne la battaglia di Maratona fra Persiani e Atenesi. Tocchiamo così il 490 a.C., un salto di 20 anni, dal 510 al 490, un salto di 20 anni in pochissimi righi. Rapidamente siamo scivolati dal VI al V secolo a.C., senza alcun cenno, vedete, alla riforma di Clistene del 508-507 a.C. e alla rivolta ionica del 500-499-494 a.C. Prosegue poi Tucidide al paragrafo 2, sempre del capitolo 18. 10 anni dopo il barbaro ritornò, con il grande corpo di spedizione per asservire la Grecia. E siamo così al 480, alla spedizione di Serse, raccontata anche da Erodoto. Dinanzi all'incombente grave pericolo, gli Spartani, essendo i più forti militarmente, capeggiarono la coalizione dei Greci. È un riferimento palese all'egemonia spartana durante la guerra di Serse. Tucidide la fa semplice, vedete. Nessun cenno ai criteri per l'assegnazione dell'egemonia, alle pretese e ai desideri di Atene, che invece conosciamo benissimo attraverso il racconto, molto sottile e sfumato, oltre che polemico, che abbiamo potuto apprezzare da Erodoto. Quanto agli ateniesi, sotto l'incalzare degli invasori, pensarono di abbandonare la città e raccolte le loro cose, si imbarcarono sulle navi e fu così che diventarono esperti marinai. Interessante, mentre per Erodoto gli ateniesi diventarono marinai grazie alla guerra contro Egina, secondo Tucidide fu la guerra contro Serse a farli diventare tali.
Insieme, prosegue Tucidide, respinsero il barbaro. Non molto dopo i greci si divisero tra ateniesi e spartani, sia quelli che si erano ribellati al gran re, sia quelli che avevano combattuto al loro fianco, giacché appunto spartani e ateniesi parvero subito le due grandi potenze, gli uni egemoni per terra, gli altri sul mare.
La Grecia comincia a dividersi, ci fa capire Tucidide, e questo qualche tempo dopo la spedizione di Serse. Siamo al paragrafo 3. La fraternità di armi durò poco. Poi Spartani e Ateniesi si divisero e si combatterono sostenuti dai rispettivi alleati. Questo è un cenno alla fine dell'unità panellenica che viene dopo l'incidente dell'Itome, nel 462 a.C. circa, è la cosiddetta prima guerra del Peloponneso, combattuta tra Ateniesi e Peloponnesiaci dal 461 al 446 a.C., l'anno della pace dei 30 anni. Già, perché vedete ragazzi, in realtà la guerra del Peloponneso, la guerra del 431, non fu la prima guerra che Ateniesi e Peloponnesiaci affrontarono gli uni contro gli altri. C'era già stata un'altra guerra prima tra le due parti, quella guerra che spesso trovate nei manuali moderni sotto il nome, e questa è una scelta di denominazione alquanto infelice a mio avviso, prima guerra del Peloponneso. Ma procediamo con Tucidide, siamo sempre a capitolo 18, paragrafo 3. Anzi, ogni volta che da qualche parte sorgeva un conflitto fra stati greci, ormai era gli Spartani e gli Ateniesi che facevano ricorso. Di modo che, nel periodo che va dalle guerre persiane a questa guerra, si intende la guerra del 431, ora stipulando paci, ora combattendo o tra di loro contro gli alleati ribelli, si addestrarono egregiamente alla guerra, facendo esperienza nel vivo dei pericoli. Come vedete, i 50 anni circa, compresi tra la spedizione di Serse del 480-79 a.C. e il 431, l'anno di avvio della guerra del Peloponneso, è nella prospettiva di Tucidide un tempo di preparazione. Atene e Sparta si sarebbero addestrate in questi anni un po' come due guerrieri omerici allo scontro finale che sarebbe appunto la guerra del Peloponneso. E nel capitolo 19 trovate un ritratto in primo piano dei due contendenti, Atene e Sparta, colti nei principali tratti di diversità reciproca. Leggiamo infatti, il capitolo, scusate, 19. Gli Spartani capeggiavano i loro alleati senza sottoporli a tributo. Loro unica preoccupazione era che, retti da governi oligarchici, serbassero un regime politico conveniente agli interessi di Sparta. Gli Ateniesi, invece, si fecero progressivamente consegnare le navi dai loro alleati, tranne che da Chio e da Lesbo, e da tutti imposero il tributo. E così, La loro rispettiva preparazione alla guerra crebbe via via che ci si avvicinava a questo conflitto, il conflitto del 431, fino a superare il massimo livello di forza militare mai raggiunto quando le rispettive leghe erano intatte. Un primo piano molto preciso, non c'è che dire, quasi una radiografia dei due fronti contrapposti. Ma soprattutto, ancora una volta, l'enfasi di Tucidide sul periodo 479-431 come tempo di preparazione allo scontro finale. Vedete, qualcuno sarà anche affascinato dall'efficacia di questa sintesi tucididea del V secolo a.C., che abbiamo qui letto, dalla fine del paragrafo 1 del capitolo 18 al capitolo 19. Io per parte mia non posso fare a meno di cogliere invece la deformazione di questa prospettiva. Una prospettiva che, al fine di esaltare la guerra contemporanea come se fosse l'approdo di tutto, lo scontro finale epico tra due contendenti omerici, pone indebitamente ai margini le guerre persiane e riduce clamorosamente un intero cinquantennio di storia e cinquant'anni appunto successivi alla spedizione di Serse a mera preparazione alla guerra del 431. È un inquadramento del V secolo, questo che Tucidide qui ci propone, molto discutibile. Basti pensare ad esempio al fatto che in realtà nel 431 spartani e ateniesi non si scontravano per la prima volta. C'era infatti già stata una guerra, quella combattuta tra il 461 e il 446. Tucidide, senza ragioni apparenti, nel suo scorcio del capitolo 18, riduce questa guerra del 461 a un'insignificante fase di transizione. C'è da dubitare seriamente che le cose stessero così. Insomma, la prospettiva tucididea è indifendibile. Tucidide, come vedete, è capace di forzature, di deformazioni. E questo pur di assecondare la sua tesi, la grandezza senza pari della guerra contemporanea, che è poi la tesi fondamentale proprio dell'archeologia.